Newsline sera.
Bisogna arrivare almeno al 10% degli ascoltatori tesserati, quindi 5.000.
E io ci sto. Buonasera, buonasera e grazie al nostro ascoltatore per questo messaggio. Buonasera Domenico Guerino, ben trovati, questa è la Newsline serale di Controradio. Io ci sto perché per l'appunto parliamo di Controradio Club, stiamo facendo questo countdown per arrivare almeno a quota 2000 e la buona notizia è che ci siamo quasi, manca davvero pochissimo. Oramai a ieri 1982 soci, ne mancano, se la matematica non è un'opinione, e non è un'opinione, almeno in questo mondo, 18 soci, per cui siamo fiduciosi, ma io quoto l'ascoltatore, perché secondo me 2000, che sono quella quota, no, che non è che ci fa stare tranquilli, ma sono quella quota che almeno ci dà la possibilità di guardare con minore apprensione il futuro, diciamo così, è davvero poco rispetto a quelli che sono i dati di ascolto, rispetto all'affetto che voi dimostrate, e ve lo ringraziamo naturalmente nei confronti della nostra emittente. I dati ci dicono infatti che oltre alla quantità, al numero degli ascoltatori, contrario a questa particolarità, ascoltatori molto fedeli e che ascoltano per lungo tempo la radio, quindi permangono molto all'ascolto. Questo significa che siamo di fatto una colonna portante alla loro esistenza. Ciò pone in capo a noi una grande responsabilità e sappiate che la esercitiamo davvero col massimo rispetto e con la massima consapevolezza, ma forse un pizzico di responsabilità c'è anche da parte vostra, cioè nel sostenere questa emittente che evidentemente, oltre a piacervi, vi accompagna, vi intrattiene, vi fa conoscere e ascoltare l'ottima musica, vi fa conoscere ed ascoltare delle realtà, delle notizie, insomma è il momento giusto per iscriversi al Controradio Club, sostenere la vostra radio. Mi raccomando, potete farlo venendo qui in radio in orario di ufficio dal lunedì al venerdì, oppure comodamente da caso sul sito controradioclub.it. Questo per quanto riguarda il club, e rifacendoci al messaggio del nostro ascoltatore che si chiama, vediamo se ritrovo il nome così lo ringraziamo in diretta, Alessandro. Grazie Alessandro per il tuo messaggio, ti quotiamo assolutamente. Ora la newsline, la cronaca innanzitutto. C'è una convergenza di indizi sulla presunta colpevolezza dell'uomo di origine marocchina, trentenne, Issam Chilih, fermato con decreto alla procura per l'omicidio della donna 44enne decapitata a Scandicci. Ma riguardo al movente, il colonnello Luigi De Simone, comandante provinciale dei Carabinieri, ha detto che vanno approfondite le cause e le motivazioni di questo gesto particolarmente crudele. In merito, ha detto il comandante, ci riserviamo approfondimenti con l'autorità giudiziaria. Accertamenti inoltre sono in corso anche sui rapporti con la vittima, il trentenne, la donna uccisa di nazionalità tedesca, sono stati notati e controllati insieme nei giorni precedenti. C'è qualche riscontro al riguardo. Invece, secondo quanto sottolinea sempre Luigi De Simone, comandante provinciale dei Carabinieri di Firenze, sulla donna uccisa non c'è contezza circa la sua presenza in provincia di Firenze e da quanto tempo fosse qua. Stiamo facendo accertamenti, ha detto il comandante, da stabilire inoltre la data e l'ora del decesso, che saranno determinati ovviamente dall'autopsia. I carabinieri hanno anche avvisato il consolato di Germania a Firenze, nazione di provenienza appunto della 44enne, anche lei senza tetto, come il presunto killer, per rintracciare i familiari qualora fosse possibile. Il fermato, peraltro, vale a dire Issam Chilih, ha precedenti per droga, è sottoposto all'obbligo di firma a Scandicci in attesa di un processo. Sempre quanto spiegano i carabinieri, su lui, come detto, convergono elementi indiziari, tra cui reperti che sono stati trovati come la possibile arma del delitto, alcuni indumenti su cui sono in corso accertamenti per le tracce ematiche, ma anche altri approfondimenti. Inoltre, ha proseguito parlando con i cronisti, ci sono stati riscontri con l'escursione dei testimoni, con l'analisi delle immagini della videosorveglianza e con altri reperti sul luogo del delitto, elementi che sono stati confortati con altre registrazioni, ha detto sempre il comandante dei carabinieri, video riprese in altri luoghi. Ci sono convergenti indiziari, ha sottolineato De Simone, ma bisogna attendere appunto le valutazioni dei magistrati. Da parte sua Cilich finora non ha fatto dichiarazioni. Su Macete e Coltello sono in corso analisi tecniche e scientifiche per verificare eventuali impronte digitali. Intanto il comune di Scandicci fa sapere, sottolinea, che l'area dell'ex CNR, l'area che è stata teatro dell'efferato delitto, è di proprietà del comune da poco. Fino a pochi mesi fa, infatti, l'amministrazione deteneva soltanto il comodato d'uso. Solo alla fine di gennaio 25, con firma della ricomposizione fondiaria, il comune è diventato proprietario e solo da quel giorno abbiamo potuto assumerci la responsabilità e il diritto di poterla riqualificare con investimenti concreti. Questo è quanto ha affermato la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni. La politica: mancano solamente 3 mesi alle elezioni amministrative che coinvolgeranno 20 comuni della Toscana. Dopo l'annuncio delle date da parte del Ministero dell'Interno, si scaldano così i motori nei 3 capoluoghi chiamati al voto, cioè Prato, Pistoia ed Arezzo, insieme ad altri importanti comuni della regione. Candidature stabilite a Pistoia, ancora in via di definizione invece a Prato e Arezzo, anche con alleanze ancora in movimento e sfide politiche tutt'altro che scontate. Il punto della situazione nel servizio di Giorgio Bernardini.
È ufficiale, si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. Alle urne andranno in Toscana 3 capoluoghi di provincia, Prato, Pistoia e Arezzo, assieme ad altri 17 comuni, tra cui Viareggio, Sesto Fiorentino e Figline in Cisa Valdarno. Ad Arezzo la sfida è apertissima. Il centrosinistra prova a riconquistare la città dopo i 2 mandati del sindaco uscente, l'azzurro Alessandro Ghinelli. Il Partito Democratico ha indicato come candidato Vincenzo Ceccarelli, ex assessore ed ex consigliere regionale. Il suo nome è ora al vaglio della coalizione, mentre resta sullo sfondo l'ipotesi di primarie contro Marco Donati. Nel centrodestra è corsa 2 tra Marcello Comanducci e la vice sindaca Lucia Tanti, entrambi dell'area di Forza Italia. Scenario più definito a Pistoia. Il PD punta su un civico, Giovanni Capecchi, professore universitario ed ex assessore nella giunta di Renzo Berti. Sul fronte opposto il centrodestra è vicino all'ufficializzazione dell'azzurra Anna Maria Celesti, vice sindaca facente funzioni chiamata a raccogliere l'eredità dell'ex sindaco Alessandro Tommasi. Situazione ancora fluida invece a Prato. Nel centrodestra i partiti faticano a trovare una sintesi e se non arriverà un accordo potrebbe scendere in campo la capogruppo di FDI in regione, Chiara Laporta. Ma litigi e veti incrociati dominano ancora la scena. Non si può dire che nel centrosinistra le cose vadano meglio. Il PD è in cerca di un nome condiviso dopo le dimissioni dell'ex sindaca Ilaria Bugetti e il commissariamento della città. Tra le ipotesi più forti resta quella di un ritorno dell'ex primo cittadino Matteo Biffoni. Infine gli altri comuni chiave. A Viareggio e Sesto Fiorentino il centrosinistra è ancora un cantiere tra primarie e trattative. A Figline e in Cisa Valdarno invece la partita ha già un protagonista, l'ex vicepresidente del CSM Davide Ermini, che ha accettato la candidatura proposta dal PD. La campagna elettorale di fatto è già cominciata.
E a proposito di campagna elettorale, forse anche per dirimere gli ultimi nodi relativi, non sono pochi né di poco conto, relativi per l'appunto alle prossime amministrative, anche per questo forse la presenza in Toscana per 2 giorni della segretaria nazionale del Partito Democratico Alice Line, oggi e domani al Teatro Niccolini, l'Italia che riparte. Questa iniziativa, Alice Line è stata impegnata poi nel pomeriggio di oggi con il presidente della giunta regionale Eugenio Gianni in un tour tra diverse imprese del comprensorio fiorentino e non solo. Schlein ha parlato di varie cose, soprattutto ha detto questo governo si interessa di tutto tranne che dei veri problemi degli italiani. Sentiamo.
Voglio aggiungere che si stanno occupando di tutto salvo che dei problemi concreti che le famiglie italiane vivono, con un caro vita sempre più forte. I prezzi sono aumentati del 25% negli ultimi 4 anni, mentre i salari degli italiani sono scesi di 9 punti percentuali in questi stessi anni. Anche di questo parleremo qui a Firenze, mettendo al centro il lavoro dignitoso, il contrasto alla precarietà, la nostra proposta di salario minimo che il governo continua a ostacolare purtroppo, e quello che serve per far ripartire l'impresa ed essere di aiuto ai nostri agricoltori, ai nostri imprenditori per recuperare competitività e migliorare la propria produttività. Questo è il punto di tenere insieme il percorso d'ascolto con la campagna referendaria. Non vogliamo permettere a Giorgia Meloni di continuare dal suo profilo social a sembrare una rivista di cronaca giudiziaria, mentre ignorano i problemi sociali ed economici del paese, che purtroppo sono tanti e che richiedono risposte urgenti. Aggiungo una cosa sola su una dichiarazione che mi ha colpito questa mattina dell'amministrazione americana, che si è scagliata contro la clausola Buy European, che vuol dire comprare prodotti europei, che si sta discutendo a Bruxelles, in particolare nel settore della difesa. Noi siamo fortemente a favore di una difesa comune che passa dal rafforzamento delle industrie europee. Non sono stupita che Trump sia contrario a quella clausola, sono stupita che lo sia Giorgia Meloni, ma spero che dopo le dichiarazioni di oggi dell'amministrazione Trump sia chiaro a tutti perché Giorgia Meloni è contraria.
Questo per quanto riguarda Schlein. Abbiamo detto, ci sono diverse partite ancora tutte da dirimere per quello che riguarda le prossime amministrative, soprattutto all'interno del centrosinistra, non solo, ma in particolar modo all'interno del centrosinistra. Ad esempio, una piazza importante come quella di Sesto Fiorentino, ve lo stiamo raccontando, ancora non si è trovata la quadra. Il 40 esponenti del Partito Democratico hanno sottoscritto, 40% degli iscritti al Partito Democratico hanno sottoscritto un documento a favore dell'ex vice sindaca Claudio Pecchioli, ma un'altra parte del partito, solleticata anche dal presidente della giunta regionale Eugenio Giani, va verso altri nomi. E nel frattempo Ecolò, altri nomi, in particolar modo stiamo parlando di Damiano Sforzi, anche gli assessore urbanistica della giunta precedente, e guidata da Falchi, che è diventato nel frattempo consigliere regionale. Nel frattempo però Ecolò Europa Verde, cioè la gamba ecologista di AVS, come dire, fa la mossa del cavallo, perché propone un'iniziativa domenica alla Casa del Popolo di Colonnata per chiedere le primarie di coalizione. Buonasera, grazie di essere con noi, Beatrice Corsi, assessore all'ambiente del Comune di Sesto e appunto esponente di Ecolò.
Sì, buonasera, grazie.
Perché questa iniziativa, assessore?
Allora, in realtà le primarie sono in piedi assolutamente, non è che le chiediamo noi, ma nell'ultima riunione di coalizione che abbiamo fatto meno di una settimana fa, ci siamo lasciati con tutte le altre forze in ballo, dicendoci che dopo aver lavorato congiuntamente ad un regolamento proprio per tutta la riunione, ipotizzando anche la data del 29 marzo per le possibili primarie, ci saremmo poi rivisti a questo punto, adesso inizio della prossima settimana, dopo che ogni forza politica rispettivamente avesse approvato o comunque portato nelle proprie assemblee questo regolamento. Quindi le primarie per noi non sono
in discussione, ma anche se esatto, abbiamo sentito discorsi diversi in realtà. Non da parte vostra,
No, noi diciamo stiamo riportando tutto quello che abbiamo detto sempre nei vari comunicati, è il percorso, il metodo che ci siamo dati come coalizione. Poi se qualcuno fa fuga in avanti, comprendo, penso che però il confronto democratico, esatto, non si può prescindere da un confronto democratico, soprattutto a Sesto Fiorentino, dove c'è grande attenzione e dove le persone ancora per fortuna vanno a votare.
Allora, voi chiedete che le primarie siano utilizzate per individuare una candidatura nuova che rispecchi una visione ecologista, quindi sostanzialmente siete al di fuori dei nomi finora usciti, cioè proponete una terza via, per così dire.
Allora, noi abbiamo sempre detto, ma congiuntamente con le altre forze della coalizione, che se non si fosse trovata una candidatura unitaria si sarebbe proceduto con le primarie di coalizione, dove ogni forza politica avrebbe deciso proporre una propria candidatura. Quindi noi lavoriamo nel solco di quello che stiamo portando avanti coerentemente nelle riunioni di coalizione.
Di cosa ha bisogno, in conclusione, secondo voi, Sesto Fiorentino?
Allora, sicuramente la sfida che dobbiamo cogliere tutti è la, è la transizione ecologica, e non è vero che non si può fare a livello locale, si possono fare molti interventi. Non si deve ovviamente lasciare indietro nessuno, perché questo è il grande rischio di fare una transizione ecologica non giusta per tutte e tutti, ma soprattutto sì, è vero, noi siamo sempre stati contrari ovviamente a ogni ipotesi di ampliamento dell'aeroporto di Peresola, ma non basta, noi dobbiamo assolutamente lavorare su una città nuova, su mettere in sicurezza una città che dopo gli ultimi eventi anche alluvionali evidentemente è fragile, i nostri territori sono fragili, quindi dobbiamo lavorare sulla depavimentazione, rendere nuovamente permeabili i suoli e quindi basta consumo di suolo.
Grazie Beatrice Corsi, Ecolò, assessore all'ambiente comune di Sesso, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie, grazie a voi, buona serata.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 20 febbraio alle 21, Ecce Robot, cronache di un'invasione. Di e con Daniele Timpano. Uno spaccato di storia personale e collettiva tra le trame dei più noti cartoni giapponesi e la ricostruzione storica di due invasioni, quella dei serial nipponici nei palinsesti e quella della televisione dentro le nostre teste.
Fiom CGL e Fiom CGL Toscana in collaborazione con Controradio presentano Lavorare la vita, ciclo di podcast a cura di Domenico Guarino. Lunedì 23 febbraio alle 9:40 Baker & Hughes, una storia di successo. Lavorare la vita, riascoltabile anche su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A11 invece a causa di un incidente avvenuto al chilometro 9200 code tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Passiamo sulla 12 dove a causa di lavori si segnalano 2 km di coda tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. In Fipili ancora a causa di un incidente avvenuto al chilometro 3 code a tratti tra l'Astra Segni e Firenze Scandici in direzione Firenze, code sulla diramazione per Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze Livorno. Città di Firenze a causa di lavori di Publiacqua a partire da oggi fino al 14 marzo in via Piantanida, restringimenti di carreggiate e divieti di sosta da via Palagio degli Spini al civico 23. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
And a mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I'm in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself.
Veniamo, rimaniamo in ambito politico perché c'è stato un pomeriggio di tensione oggi in centro a Pistoia, in via degli Orafi, proprio nel centro cittadino, per l'arrivo di Luca Marsella, che è leader del movimento Rimigrazione e Riconquista. Marsella è in città per presentare la proposta di legge Iniziativa Popolare per rimpatriare gli immigrati. Ad attenderlo davanti all'ingresso del locale dove era prevista l'iniziativa c'è un presidio, una ventina di manifestanti che hanno accolto l'esponente politico con cori e striscioni. Il clima poi è degenerato rapidamente e insomma, polizia e carabinieri hanno convinto Marsella a entrare all'interno della sala dove si è regolarmente poi tenuto l'incontro. E domani c'è un presidio promosso da Firenze Antifascista alle 14:30 in Piazza Paolo Uccello proprio contro la proposta di legge Iniziativa Popolare sulla remigrazione. Il presidio si terrà a poche decine di metri alla sede di Casa Pound, che sempre domani ha organizzato la raccolta firme a sostegno della proposta di legge che ha già superato le 50.000 firme necessarie per l'esame parlamentare. Toni accesi anche durante l'ultimo mese di campagna per il referendum consultivo sulla riforma della giustizia che si voterà il 22 e 23 marzo. È dovuto intervenire il Presidente della Repubblica, a capo del CSM Sergio Mattarella, per ricondurre il dialogo nell'alveo del dibattito civile, mentre sono sempre più numerosi i comuni toscani impegnati nell'organizzare confronti sul tema per informare i cittadini e combattere l'astensionismo. Su questo abbiamo sentito il direttore di ANCI Toscana, Simone Gerchi.
Penso che davvero i sindaci siano coloro che sono più attenti alla partecipazione dei cittadini, che sono più preoccupati anche del calo della partecipazione alle elezioni, perché fino a pochi anni fa era l'ultimo baluardo, diciamo, della partecipazione. Le elezioni comunali rappresentavano il maggiore livello di partecipazione, i numeri più alti della partecipazione, e ora invece anche alle ultime elezioni abbiamo visto che sono calati anche gli elettori alle elezioni comunali. Quindi fanno bene i sindaci ad attivarsi, a fare confronti con chi sostiene il sì e chi sostiene il no, per informare maggiormente i cittadini, essendo, come dire, l'ultimo elemento, l'elemento più vicino, più di prossimità con i cittadini. È chiaro che la partecipazione può ripartire da lì, poi ne beneficeranno tutti gli altri, perché ne devono beneficiare anche tutti gli altri, perché anche eleggere consiglieri regionali o parlamentari con pochi voti, francamente, è un problema per tutta la democrazia. E quindi fanno bene i sindaci che sono attivati in questa direzione. Speriamo che dal referendum e dalle elezioni del prossimo maggio si possa vedere, si inverta un po' il trend e si aumenti la partecipazione. Ecco, io da osservatore un po' esterno, i toni eccessivi francamente forse non favoriscono la partecipazione, ma questo può stare alle forze politiche. Quindi fanno bene i nostri sindaci a fare confronti e a far conoscere le motivazioni del sì e le motivazioni del no.
Veniamo al tema dell'urbanistica. Come sapete, sempre molto caldo a Firenze. Partiti di maggioranza in Palazzo Vecchio, cioè PD, AVS e Lista Funaro, preparano una bozza per lavorare ad una svolta sui temi dell'urbanistica in città e lavorano anche ad un accordo col demanio militare per alloggi popolari nelle caserme in disuso. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Da una parte si invoca una svolta puramente narrativa per, diciamo così, uscire dall'angolo con l'amministrazione comunale travolta dalle polemiche sulla trasformazione urbanistica di Firenze. Dall'altra, dopo il vertice di domenica scorsa, i partiti della maggioranza si fanno sentire e sostengono la sindaca Sara Funaro con una bozza di lavoro ed alcune proposte. La più audace riguarda l'applicazione di un vincolo perenne non ventennale per il social housing per il 20% dell'edilizia residenziale che i privati devono realizzare in caso di abbattimento o ricostruzione. Ma non solo. Per rompere l'assedio sull'urbanistica si parla di cambiare destinazione all'area dell'ex panificio militare di Via Mariti per evitare di costruire un supermercato Esselunga sul cantiere che costò la vita a 5 operai, di fare della Mercafir un polo logistico ecosostenibile, di annacquare la percentuale di alloggi di lusso che saranno realizzati nell'area ex OGR tra la Leopolda e la manifattura Tabacchi, e ancora il rilancio del piano casa, l'abbattimento di tutti i vincoli per il fotovoltaico. Ed infine l'invito nella bozza dei partiti di maggioranza è quello di andare ad una trattativa con il demanio militare per cercare di recuperare edilizia sociale in porzioni di caserme in disuso. Dunque il tentativo di generare una nuova narrazione su questi temi, la risposta all'invito di essere politicamente presenti e di non lasciare da sola la prima cittadina, e infine un tentativo in estremis di invertire la rotta attraverso un primo segnale, questa volta corale, di discontinuità con la precedente amministrazione.
A proposito di temi legati all'urbanistica fiorentina, il tema del parterre tiene il banco dopo che il Palazzo Vecchio, come sapete, ha optato per il ritiro della concessione dello spazio alla società Libertà Entertainment SRL, che aveva vinto il bando proprio per la riqualificazione dell'area. L'assessore al patrimonio abitativo del comune, Dario Danti, dice che, insomma, il bando è stato via via stravolto. Sono state chieste anche delle cose aggiuntive su spazi espressamente esclusi, così come le cantine interrate e il parcheggio con accesso da via Madonna della Tosse. Buonasera, Giovanni Fittante, a Parterre Entertainment SRL, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, che avete fatto? Avete fatto richieste aggiuntive? Che è successo?
Ma io ho sentito l'introduzione, tutto falso. non
sono parole mie, eh. Cioè, io
sono parole mie.
No, nel
le parole, le so perché erano il comunicato stampa del comune, amministrazione comunale. Per cui è lì che mi rivolgo, è tutto quanto falso, perché? Perché di fatto noi abbiamo chiesto tutte cose che sono dentro il bando, poi legittimamente lo dimostreremo con gli atti, basta prendere il bando che è un bando pubblico, leggerlo e c'è scritto tutto. Il problema di fondo e il perché siamo arrivati a questo è che praticamente ci hanno chiesto di cambiare il progetto che era vincitore del bando. Cioè, noi abbiamo fatto un bando pubblico partecipando, unico partecipante, perché chiaramente le condizioni erano anche assolutamente onerose, e abbiamo presentato un progetto di 63 pagine con allegati, rendering, elaborati, grafici e quant'altro. E per legge chi vince un bando su un progetto, come previsto ed è scritto nel bando medesimo, deve realizzare quello che ha presentato.
Quindi voi non avete fatto richieste aggiuntive, come dice l'assessore?
Assolutamente no, tutte richieste legittime ed erano assolutamente dentro il bando. La richiesta assurda e francamente poco corretta, e direi quasi si avvicina al limite della legalità, è quello di chiedere di cambiare un progetto vincitore di un bando. Questo sì.
Però c'è la questione, della cupola, ce la chiarisce, perché insomma, allora questa cupola che voi avreste voluto realizzare, dice l'assessore, è stata bocciata alla commissione, ha dato parere negativo perché era una cupola permanente, loro chiedevano invece fosse sostanzialmente provvisoria.
Anche questo non è vero. Di fatto la cupola e il progetto che noi abbiamo presentato aveva due modalità di struttura, una per 5 anni fissa e una eventualmente anche naturalmente semestrale, perché era anche smontabile. Per di più il bando prevedeva che tutto quello che si realizzava rimaneva di proprietà del comune, essendo luogo pubblico. Quindi con un affitto oneroso praticamente.
Quindi sostanzialmente la commissione poteva scegliere optando per quella provvisoria, dite voi?
No, ma la commissione non aveva titolo. Questa è un'assurdità che io mi meraviglio e sono stupito che un amministratore o comunque chi gestisce l'amministrazione non abbia le conoscenze basiche di tutto. Cioè la commissione urbanistica, quella che ha espresso il parere, non è un parere assolutamente vincolante, è solo un parere preventivo che si è basato, guarda caso, sulla norma del decoro. Ma adesso tutto mi si poteva dire, ma scrivere una supercazzola del genere, passatemi il termine, scusatemi lo sfogo, dicendo che è un problema di decoro al parterre, nelle condizioni in cui versa, è veramente vergognoso, oltre che illogico.
Ora voi andate al TAR, avete preannunciato il ricorso al TAR in cui chiedete i danni al comune, 1 milione, quanto chiedete?
No, 3 milioni, perché un milione è poco. Chiederemo, faremo ricorso al TAR, chiaramente impugnando l'atto, dopodiché ci riserviamo di fare richiesta danni, abbiamo già valutato in 3 milioni di euro, perché noi abbiamo avuto danni non solo nella durata, mi hanno tenuto in stand-by per più di 2 anni, mi hanno fatto perdere un sacco di tempo, un sacco di lavoro, un sacco di impegno, oltre a tutti gli investimenti per la progettazione, e anche per il fatto che non abbia dovuto rinunciare ad altre opportunità per stare dietro a questa assurda storia che direi kafkiana. E francamente io non mi sarei mai aspettato da un'amministrazione un comportamento di questa natura. Perché chi mi conosce a Firenze sa che sono una persona che si comporta in modo correttissimo, e francamente sono stato preso in giro per quasi 2 anni.
Molto chiaro, la ringraziamo, naturalmente vedremo un po' come andrà avanti la storia. Intanto grazie di essere stato con noi, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buona serata, e mi dispiace per Firenze perché perdo un'opportunità.
Grazie.
Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghar, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere, dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Controradio.
They wanna hear some American music. American music. They wanna hear that sound right from the USA. Well, it can be sweet and lovely, it can be hot and mean. One thing's for sure, it's always on the beam. They wanna hear some American music. American music. They wanna hear that sound right from the USA. Well, it's a howl from the desert, a scream from the slums. The Mississippi rolling to the beat of the drums. They wanna hear some American music. American music. They wanna hear that sound right from the USA.
Il Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine torna protagonista dell'estate fiorentina, già sede in passato di grandi spettacoli. Lo spazio si prepara così a ospitare concerti di Claudio Baglioni 16 luglio, Litfiba 23 luglio. Grazie alla collaborazione del Comune di Firenze che ha concesso l'area, sarà allestita infatti una moderna arena con tribune adattabile alle diverse esigenze. Per lo spettacolo di Claudio Baglioni sarà un grande teatro all'aperto con soli posti numerati a sedere. In occasione del concerto di Litfiba invece ci sarà saranno tribune numerate a posto unico a ridosso del palco e non si escludono nuovi artisti in arrivo. Sentiamo la vice sindaca assessore all'ambiente Paolo Galgani e Massimo Gramigni di Musart, il microfono di Sandra Salvato.
È uno degli obiettivi dell'amministrazione è quello di far vivere questo parco, un parco che comunque è vissuto già, insomma stamattina c'erano tante persone a camminare, a correre, con tante iniziative, d'altra parte con il rispetto che dobbiamo anche per questo luogo, e quindi è un parco che ha appunto alberature, zone di biodiversità, quindi un patrimonio ambientale della città, ma anche un patrimonio culturale e di attività appunto sportive organizzate e non, che deve essere valorizzato, e questo è uno dei modi per valorizzarlo. Quando un parco è vissuto e ci sono attività per tutte le generazioni, sicuramente è un modo per presidiarlo.
È un teatrone per il FIBA, non ci sono le sedie, ma c'è i posti in piedi, c'è i posti numerati in tribuna, tutti i servizi sono legati all'anfiteatro, e qui all'anfiteatro c'è un suo programma che debutterà. Aggiungo, vedremo anche Coez a suonare per due sere di fila, perché quel posto ha un'acustica straordinaria. Fidatevi di venire al Parco delle Cascine, sarà illuminato, pulito, attrezzato come lo vedete ora, e ti prende la mano e ti porta a sentire della musica, a vedere un pezzo di storia della nostra città.
Vogliamo esprimere un disagio soprattutto a nome di chi visita Firenze. Questo è il senso della situazione che Antonella Fantoni, presidente dell'associazione delle guide turistiche, ha posto pubblicamente con lo scopo di sollecitare un incontro col direttore delle gallerie, ma soprattutto con Coop Culture, per trovare quella che viene definita una soluzione sostenibile. Le code e i tempi di attesa vanno, dice Fantoni, a compromettere anche la fruizione, la valorizzazione degli altri patrimoni artistici, facendo stare anche in un periodo come febbraio oltre un'ora in attesa, e questo nonostante le prenotazioni avvenute con largo anticipo. Sentiamo Fantoni.
Siamo in bassa stagione e le file sono state lo stesso venerdì, sabato, domenica, ma anche martedì, da 40 minuti, 50 minuti, un'ora, un'ora e 10 di attesa, sempre con prenotazione. Questo naturalmente porta un grandissimo stress a tutti quanti. Alcuni clienti decidono di rinunciare alla visita degli Uffizi e noi davvero non sappiamo il motivo di questo. Abbiamo chiesto un incontro al direttore Verde, alla direzione, che sappiamo non essere direttamente responsabile di questa situazione. Noi abbiamo una linea di colloquio con la direzione, ma c'è un contratto di appalto, quindi una convenzione che è entrata in in pratica a ottobre scorso con Coop Culture, che è il nuovo gestore. Ci saranno probabilmente più di un problema, però adesso siamo in bassa stagione. Quando inizierà l'alta stagione non sappiamo, cioè sappiamo che se continua così da maggio a ottobre sarà una fila continua. La fila arrivava fino, doppiava se stessa. Una parte delle file è data dal fatto che non si vede quali sono gli orari di entrata di quel momento. La gente dice: tanto devo aspettare tanto, mi metto in fila un'ora prima. Dei LED più alti, come ci sono al Louvre per esempio, dei LED alti che comunicano il tempo di entrata in quel momento. E gli uffizi sono una realtà molto difficile, ci sono svariate componenti anche su dove far stare le file, però certamente ci si potrebbe impegnare un po' di più a far chiarezza su dove una persona deve essere in fila, a che ora deve mettersi in fila.
Giovani e istituzioni, questa mattina è stata ospite nei nostri studi la vicepresidente assessora della regione toscana, Mia Diop, 24enne, assessora aggiunta bis con delega alla cooperazione internazionale, pace, cultura, legalità e partecipazioni. Si è parlato del rapporto tra giovani e istituzioni, sentiamo un estratto dell'intervista.
Il mio percorso nasce proprio dalla rappresentanza studentesca fino ad arrivare alle istituzioni studentesche come il Parlamento regionale degli studenti e con il ruolo di rappresentante istituto nel mio liceo di Livorno. E poi insomma c'è stato tutto un percorso fino al consiglio comunale. In realtà su Luis Solis, che era un tema che anche a livello familiare insomma mi toccava particolarmente, 2012, quindi avevo su 10 anni quando venne Bersani a Livorno.
E tu dicesti: io sono nata qui a San Jacopo, faccio karate, sono livornese, italiana, vorrei mi aiutasse a farlo capire anche alla legge. Insomma, avevi l'idea molto chiara di cosa avrebbe dovuto fare la politica in termini di inclusione.
Esatto, era un tema che sentivo vicino, come ne ho sentiti altri in questo percorso, dalle politiche ambientali, quelle di genere, al femminismo, ai diritti civili e sociali.
La più giovane vicepresidente, un ruolo che già di per sé fa tremare i polsi, insomma, a qualunque politico e politica navigata, che emozione, che reazioni, anche quali paure?
Sono sincera, sicuramente, anche se magari non era il primo ruolo amministrativo, però chiaramente ora stiamo parlando di una portata diversa. L'emozione è stata tanta, il primis, il senso di responsabilità verso questo ruolo, la bellezza, anche la passione, insomma, di questo percorso, anche magari anche un po' pesante all'inizio, insomma, si sta trasformando anche proprio in vero e proprio entusiasmo.
Ti sei sentita accolta in questo caso? Ti senti più pionieristica da un punto di vista anche anagrafico e nel rivolgerti anche magari a una certa generazione?
Io sento anche proprio questa responsabilità anche proprio in questo, nel fatto che è stata data l'opportunità a un membro della Gen Z, insomma, di poter far sentire la propria voce e poter essere anche un po' rappresentante, incanalatore di quelle che sono le stanze dei più giovani. Non so se definirmi una pioniera, sono sicura che diciamo l'obiettivo per questi 5 anni non riguardano tanto me, ma riguardano da una parte normalizzare anche il fatto che ci siano donne, che ci siano giovani, giovanissimi, che ci siano anche persone con background straniero che hanno veramente l'interesse a portare un contributo. E io spero che dopo di me, fra 5 anni, ci sia proprio la presenza ancora più massiccia di giovani, che non è sostituzione. Io credo molto nel lavoro condiviso e collegiale anche fra diverse generazioni, però chiaramente spesso si tende a dire che i giovani sono il futuro del nostro paese, della nostra società, mentre non ci rendiamo conto che questo futuro non è mai destinato a venire.
Com'è lavorare con Gianni? Ti ascolta? In qualche modo diventa un po' più genzi? A parte che lui, insomma,
sì,
sui social
potrebbe stupire, perché effettivamente ci si lavora molto bene, sono sincera, e c'è molta possibilità di dialogo, e devo dire che sì, al momento non abbiamo mai avuto problemi, anzi, guarda, è stato veramente una bella sorpresa.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia vi raccontiamo questa sera è una di quelle storie italiane, potremmo dire, come dire, di un tempo che fu, no? Perché sono storie sempre più rare, ai noi, ma è davvero una bella storia. È quella di Ubaldo Corsini, imprenditore che da Castel del Piano sul Monte Amiata, non certo una metropoli, con i suoi biscotti, col forno di famiglia, ha portato un marchio in giro, prima per l'Italia, poi l'Europa, poi nel mondo. Una vera storia imprenditoriale che parte dal basso, purtroppo è scomparso Ubaldo Corsini, però noi vogliamo ricordarlo, lo facciamo con la sindaca di Castelpiano, Cinzia Piraccini. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, grazie a voi.
Che personaggio era Ubaldo Corsini?
Questa è una domanda molto lunga, se abbiamo molto tempo.
Abbiamo 4 minuti e 30.
Naturalmente scherzo, ma era proprio per introdurre la persona, perché oggi la sensazione a Castel del Piano è quella proprio di aver perso una guida. E questo la dice lunga, no? Rispetto anche all'introduzione che stavate facendo. Dalla prima metà del Novecento il forno del Corsini apre le porte con pochi panetti di pane e oggi nel 2026 esporta in tutto il mondo, quindi la figura è quella proprio di un padre della comunità.
Padre della comunità, peraltro molto attento alla comunità, grande amante dell'arte. Lei ha scritto un ricordo toccante, molto sentito sui social, in cui parla anche di un primo incontro, no?
Sì,
da cui
sì.
Però emerge subito il tratto di una persona molto curiosa e attenta alle cose vere del territorio.
Sì, ho voluto fare quel ricordo in maniera forse in qualche modo anche troppo personalistica, però credo che rendesse molto bene l'idea. Io ero una giovane appena uscita dall'università che aveva bisogno di un aiuto per pubblicare una piccola cosa e mi sono fatta coraggio pensando appunto che non mi avrebbe minimamente ascoltato. Invece probabilmente proprio la mia provenienza da Castel del Piano e il modo con cui ho presentato quella piccola ricerca gli ha proprio dato l'opportunità di incoraggiarmi, appunto, ha forse riconosciuto qualche qualità in quello che gli stavo dicendo. E da quel momento il nostro rapporto si è consolidato sempre di più. Io sono sindaco da 1 anno e mezzo, quindi anche prima del mio ruolo istituzionale ho avuto modo di confrontarmi con lui. E dico la verità, più su temi di natura generale, di culturale, che proprio mi restituivano sempre l'immagine di un grande consigliere, no? E che forse è proprio questa la chiave del suo successo anche imprenditoriale.
Detto che le lingue di gatto del Corsini sono secondo me meritevoli del premio Nobel per però detto questo togliendole anche un sorriso in un momento immagino anche di lutto, no? della
sì.
comunità, domani ci sarà lutto cittadino, sì. A Castel del Piano. Quello che volevo chiederle in conclusione è cosa accadrà ora, no? Perché chiaramente scompare una figura importante anche carismatica del territorio. Avete timore che questo possa creare un vuoto?
No, perché nella sua grandezza c'è stata anche la capacità di gestire una grande famiglia. Lui ha dei figli che lavorano tutti nell'azienda con ruoli specifici definiti anche in base alle capacità e alle competenze di ognuno. Questo l'ha costruito nel tempo, non l'ha certo fatto ieri o ieri l'altro. E già da un po' di tempo i figli gestiscono e portano avanti gli affari, insomma, dell'imprenditore che è stato e della loro azienda. E ecco, io, a me piace sempre ricordare che forse Castel del Piano, come diceva lei, che non è una metropoli, è uscita spesso dai propri confini grazie all'azienda Corsini e oggi a volte io mi trovo a viaggiare in aereo e a mangiare i piccoli biscotti incartati di Corsini con scritto Castel del Piano e
una bella soddisfazione.
Sì, l'orgoglio continuerà, ne sono certo.
Grazie anche per queste parole, Cinzia Piraccini, la sindaca di Castel del Piano. Buona serata, buon lavoro
grazie
a lei.
Grazie a voi, arrivederci.
Insomma, ve l'abbiamo voluta raccontare questa storia perché appunto ci parla di un'Italia non più tanto consueta, no? Quelle belle storie di imprenditori una volta che partivano davvero dal forno di famiglia, come è capitato ai Corsini, poi chi ha avuto modo di assaggiare e qui non me ne vogliano gli altri primo biscotti, però c'è una qualità dietro, c'è davvero si è mantenuta anche nella versione industriale. industriale, non mi pagano i corsini, che proprio sono biscotti molto buoni. Quindi era una storia importante, ve la volevamo raccontare, per quanto per l'appunto l'FM di contrario non arriva sull'Amiata a Castel del Piano segnatamente, ma il DAB sì, la app sì, e questo significa che dovete iscrivervi al Contrario Club per darci sempre più forza e portarci ovunque nel mondo con voi. Presente il tempo per quanto riguarda la giornata di domani: cielo prevalentemente soleggiato, venti deboli variabili, mari mosse a nord dell'Elba, poco commossi altrove, temperature in calo, le minime con valori prossimi allo zero in pianura, possibili locali gelate mattutine sui fondovalle interni. È davvero tutto, ora la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.